Buongiorno! Tutti bene? Quanti dovete smaltire? Io ho la grazia di essere napoletano. Quanti sapete che in cielo si parlerà napoletano? Eccola, eccola. Gloria a Dio, non sono solo. Bene, è un piacere, come ha detto mia moglie, essere qui con voi stamattina, è un piacere poter rivedere Pastore Drago, Gianluca e altri. È da qualche anno che giriamo un po' in tutta Italia per poter realizzare questa strategia che il Signore ha messo nel nostro cuore di realizzare già da qualche anno, da diversi anni, e ora sta cominciando a delinearsi, a prendere forma in maniera da poter veramente dire questa cosa, Dio la sta desiderando e vuole fare in modo che attraverso di questa iniziativa quelli che sono i propositi del cuore di Dio si possono manifestare, comprendere, realizzare, grazie alla nostra personale collaborazione con Dio. Quindi qualche anno fa è nata la Rete Nazionale di Intercessione, in effetti si chiama, il nome per esteso è Rete Nazionale di Intercessione Mirata. Perché mirata? Perché altrimenti rischiamo di non colpire il bersaglio. Le nostre preghiere devono colpire il bersaglio, devono fare in modo che i diversi obiettivi che Dio e noi ci poniamo insieme di raggiungere, di realizzare, possono veramente essere poi perseguiti ed ottenuti. Quindi non preghiamo tanto per, poi chiaramente ognuno ha la possibilità di pregare in maniera personale, specifica per i propri bisogni o per quelli della propria famiglia, ma noi preghiamo per l'Italia come nazione. E quindi la nostra priorità come Rete Nazionale di Intercessione è la nostra nazione italiana, che ha tanto, veramente tanto bisogno dell'intervento da parte di Dio. Per questo motivo io ho coniato uno slogan per mezzo del quale voglio far comprendere quello che c'è nel mio cuore, ma anche quello che c'è nel cuore di Dio, ovvero che la Chiesa italiana è la mia Chiesa e l'Italia è il mio campo di missione. E vorrei che questo potessimo dirlo tutti. Ora è vero che ognuno di noi appartiene a una Chiesa locale, grazie a Dio per le Chiese locali, ma non bisogna dimenticare che oltre alla Chiesa locale noi apparteniamo ad un corpo di Cristo nazionale e internazionale. E quindi la nostra famiglia è molto più vasta di quello che riusciamo a vedere e include tantissime persone che purtroppo non conosciamo e che sono sparse in tutto il mondo. Quando vi sentite parte di questa grande famiglia? Che tu ti senta o non ti senta parte, comunque ne fai parte. Bisogna un tantino allargare la nostra visione. Ora il desiderio di Dio è di fare in modo che tutti quelli che fanno parte di questo corpo siano attivati per la realizzazione dei propositi di Dio. Ed è per questo che Dio sta cercando di suscitare un esercito di intercessori, affinché possiamo pregare insieme, qualunque sia il nostro punto o territorio di appartenenza, per fare in modo che l'Italia sia salvata. Quanti desiderate che l'Italia sia salvata? Lo desiderate solo o state facendo qualcosa? Ho intitolato la brochure Rete Nazionale Intercessione, poi chiunque ne vuole qualcuna la può prendere, mia moglie sarà contenta di darvela, La strada del Re. Perché la strada del Re? Non so quanti possiate sapere, sapete che quando c'erano i regnanti, i re, i nobili, e non c'erano ancora le macchine, non c'erano ancora i treni, ma c'erano solamente delle strade sterrate sulle quali si camminava per i più ricchi con le carrozze, quando il re doveva andare a visitare qualcuno, voleva semplicemente fare un giro per il suo reame, mandava in avanscoperta delle squadre di operai. Questi operai avevano il compito di pianificare la strada, se c'erano delle fosse le dovevano coprire, se c'erano degli ostacoli li dovevano rimuovere, in modo tale che il re potesse passare poi tranquillamente, senza avere problemi e né ostacoli, per visitare il suo regno. Io credo che gli intercessori sono, rappresentano queste squadre di operai, attraverso le preghiere dei quali lo Spirito Santo sgombra gli ostacoli che Satana ha messo nella nostra nazione, per fare in modo che il nostro re, il re dei re, possa visitare la nostra nazione. Noi abbiamo bisogno che Gesù visiti l'Italia, che Gesù trasformi il clima spirituale, politico, economico di questa nazione, affinché il regno di Dio possa essere finalmente stabilito nel nostro mezzo. Grazie per il vostro entusiasmo, è bellissimo vedervi così reattivi, sarà ancora il pranzo di Natale che pesa. Amen. Bene, Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a pregare, la famosa preghiera del Padre Nostro, che molti di noi abbiamo imparato a memoria da bambini, ma bisogna ancora comprenderne il significato. E questa preghiera illustra in maniera veramente pregevole alcuni punti importantissimi che noi abbiamo bisogno di capire se vogliamo imparare a pregare in maniera corretta. Padre nostro, sia santificato, venga, sia fatta. Fermiamoci qui per favore un attimo. Le nostre preghiere dovrebbero essere tali da permettere al regno di Dio di venire in manifestazione. Fare in modo che attraverso le nostre preghiere tutto ciò che si oppone alla manifestazione del regno di Dio sia piegato, rotto, vinto nel nome di Gesù Cristo. Affinché la sua volontà sia fatta, come in cielo, così in Italia. Come in cielo, così a Torino. Come in cielo, così nella tua vita e nelle nostre famiglie. Quindi le nostre preghiere e la nostra intercessione sono la chiave di volta per mezzo delle quali la volontà di Dio può essere realizzata nelle nostre vite. Quindi se nella tua vita non si manifesta la volontà di Dio, Se nella nostra nazione non si vede ancora chiaramente la manifestazione, la conclamazione del regno di Dio, è perché noi preghiamo poco e male. Amen. Riconosciamolo. Proprio per questo motivo, lo Spirito di Dio sta suscitando, promuovendo, stimolando, provocando, non so quale altro aggettivo usare, un movimento di preghiera che possa risolvere questa nostra defiance, questo nostro problema. E io credo che Dio stia cercando di suscitare questo desiderio, questo bisogno, questa consapevolezza del bisogno di entrare in questo movimento di preghiera in ogni cuore, in ogni singolo credente. Sta a te, sta a noi rispondere a questa chiamata. Dio sta chiamando il suo popolo a pregare. Vediamo se qua reagiscono meglio. Dio sta chiamando il suo popolo a pregare. Allora sono più bravi, prendete esempio. Vi do un'altra possibilità. Dio sta chiamando il suo popolo a pregare. Gloria a Dio. Non la semplice preghierina che noi abbiamo fatto per tanti anni, ma crescere in questa dimensione, entrare in una dimensione spirituale di preghiera e di intercessione molto più ampia, più profonda, trascorrere del tempo qualitativo alla sua presenza, sia in maniera personale, sia come famiglia. È importante che le famiglie recuperino la dimensione del pregare insieme, dell'avere un altare di preghiera familiare. E questo molto spesso dipende dal sacerdote di famiglia, che ha bisogno di recuperare questa dimensione sacerdotale, perché come ha detto il pastore Drago prima, siamo così presi da tanti impegni, i ritmi della vita sono frenetici, che a volte ci distraggono, e qui dobbiamo fare molta attenzione alle distrazioni degli ultimi tempi affinché non siamo distratti dalla realizzazione dei propositi di Dio. E poi pregare insieme come comunità, ma anche fare in modo, fate attenzione a questo, che questo è proprio il cuore della visione della rete nazionale, fare in modo che tutte o più o meno tutte le realtà cristiane presenti nello stesso territorio si possano alleare insieme per la conquista del territorio. I demoni hanno imparato l'importanza dell'allearsi assieme. Voi sapete che quando quel demone fu cacciato via, andava vagabondando per luoghi aridi e disse fra sé e sé: devo tornare nella casa dalla quale sono stato cacciato fuori. E per poterlo fare si alleò con altri 7 spiriti peggiori di lui. E gli disse: che fa? Me la date una mano a ritornare dove ero prima? Quindi i demoni hanno compreso l'importanza dell'allearsi assieme. Anche gli angeli hanno compreso l'importanza dell'allearsi assieme. Sapete che quando l'angelo Gabriele, nel libro di Daniele lo potete leggere, l'angelo Gabriele fu commissionato di portare da parte di Dio una risposta a Daniele che stava pregando 21 giorni di digiuno, ma fu fatto prigioniero da chi? Dal principe di Persia. E chi dovette andare in suo aiuto? L'arcangelo Michele. Quindi l'arcangelo Michele diede una mano a Gabriele, quindi si allearono per la realizzazione del proposito di Dio, ovvero portare la risposta a Daniele. I politici hanno imparato l'importanza dell'allearsi assieme. Abbiamo visto le ultime due alleanze che hanno fatto, che sono alleanze improprie se vogliamo, però pur di governare hanno pagato il prezzo, sono stati disposti a pagare il prezzo di superare le loro differenze e mettersi insieme pur di governare. Quindi i demoni hanno imparato l'importanza dell'allearsi assieme, gli angeli sono consapevoli dell'importanza dell'allearsi assieme, i politici, benché corrotti, hanno imparato il valore dell'essere alleati e noi... Facciamo un applauso a questo caro che ha detto sta gloria a Dio. L'unione fa la forza. E noi come figli di Dio a chi stiamo aspettando? Dobbiamo imparare il valore dell'essere alleati insieme nel nostro territorio per fare in modo che i nostri territori siano conquistati nel nome di Gesù Cristo. Fare in modo che le persone che hanno bisogno di essere salvate siano liberate da ogni forma di influenza satanica esercitata sulle loro vite e finalmente riconoscono che Gesù Cristo è l'unico Signore. Amen. A Gesù l'applauso, dai. Facciamolo forte l'applauso a Gesù. Gloria a Dio. Quindi non dobbiamo vedere il pastore della chiesa accanto o il giovane ministro che sta cercando di fare qualcosa per il regno di Dio come un competitors. Non lo dobbiamo vedere come qualcuno dal quale prendere le distanze, ma dobbiamo vederlo invece come un valore aggiunto, come una ricchezza che Dio sta mettendo al nostro fianco per la conquista dei territori nei quali Dio ci ha posto. Quindi allearsi. Benché possiamo avere delle identità spirituali diverse, benché possiamo avere un arredamento diverso in chiesa, o benché possiamo avere una visione diversa, dobbiamo tutti comprendere che stiamo lavorando e collaborando insieme per la realizzazione di quell'unica causa che non è né la tua né la mia, ma è la sua. E quindi siamo accomunati nella realizzazione di questa causa, che è la causa di Cristo. E la rete nazionale nasce dal cuore di Dio proprio per provocare queste alleanze, per superare i conflitti, le diversità, le problematiche che hanno fatto sì che il corpo di Cristo venisse frammentato, diviso. perché ogni casa divisa contro se stessa cade in rovina. Satana ha indebolito il corpo di Cristo perché lo teme, provocando delle divisioni intestine tra fratelli e fratelli, ministri e ministri, che sono parte dello stesso regno, di quell'unico corpo che è il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è stato lacerato a causa delle nostre debolezze, della nostra carnalità, delle nostre invidie, gelosie, interessi personali, interessi denominazionali. Ma è giunto il tempo in cui dobbiamo prendere coscienza, essere pienamente consapevoli di quelli che sono stati gli errori che fino adesso abbiamo commesso, per non ripeterli più, né adesso e né in futuro. E fare in modo che quella meravigliosa preghiera di Gesù, che è l'unica preghiera di Gesù che ancora non è stata adempiuta, possa finalmente adempiersi. Padre, che siano uno, come io, te e lo Spirito Santo siamo uno, anch'essi siano uno. Perché, come ha detto il fratello prima, l'unità fa la forza. E il corpo di Cristo deve imparare ad esprimere la propria forza, il proprio valore, attraverso l'unità. L'unità fa la differenza. Ci siete? Posso scendere? Io non sto ancora predicando, questa è solo la presentazione della Rete Nazionale. Quante ore abbiamo a disposizione? Tanto qui è pagato, giusto? La preghiera, dite la preghiera. Questa nobile arte della preghiera, così predicata ma così poco praticata. Bisogna invertire gli ordini. Non bisogna solo predicarla, ma bisogna soprattutto praticarla, affinché i cieli sulla nostra nazione possano essere aperti. Fare in modo che attraverso i cieli aperti la gloria di Dio si possa manifestare. Siamo entrati in una nuova stagione spirituale. Tutti quelli che studiano la Bibbia, i teologi, sono convinti del fatto che dal 5777, ovvero 2017 anno italiano o europeo, siamo entrati in una nuova stagione spirituale. Ogni nuova stagione spirituale reca con sé nuovi propositi che Dio intende realizzare. Ma per far sì che questi propositi che Dio intende realizzare in quella specifica stagione spirituale si possano veramente realizzare, c'è bisogno di un po' di cose. Numero uno, che il popolo di Dio ottenga la rivelazione, la conoscenza per rivelazione di quelli che sono i propositi che Dio intende realizzare in quella specifica stagione spirituale. Quindi per fare questo ci vogliono uomini e donne che abbiano sensibilità ad ascoltare le direttive dello Spirito Santo. Crescere, crescere in questa peculiarità, saper ascoltare da Dio. Di solito lo fanno i profeti. Ma non solo i profeti, anche gli intercessori, quelli che trascorrono tempo qualitativo alla presenza di Dio, hanno questa abilità, questa sensibilità di capire. Proprio Dio glielo rivela perché sa che gli intercessori sono necessari per la realizzazione dei suoi propositi, perché per fare in modo che i propositi di Dio si realizzino c'è bisogno di qualcuno che sulla terra li preghi. Kenneth Hagin diceva questo: sembra che Dio sia impossibilitato a realizzare i suoi propositi finché non ci sarà qualcuno sulla terra che li preghi. Ed è per questo che Dio cerca collaboratori. E son due tipi di persone, anzi tre, quelli che Dio non potrà mai fare a meno: gli intercessori, gli adoratori e i donatori. Diciamolo assieme: intercessori, adoratori e donatori. Gli intercessori e gli adoratori aprono i cieli. E i donatori che cosa fanno? Aprono il portafoglio. E non ci può essere l'uno senza l'altro. Amen? Quanti siete adoratori? Tutti dobbiamo essere adoratori. Quanti siete intercessori? Tutti dovremmo essere intercessori. Quanti siete donatori? Tutti dobbiamo essere donatori, amen. Immaginate una chiesa piena di adoratori, intercessori e sostenitori, non ci sarebbe limite a quello che Dio potrebbe fare. Ed è questo il punto nel quale dobbiamo e vogliamo arrivare, amen. Bene, quindi abbiamo di fronte a noi una nuova, non solo un nuovo anno, ma una nuova decade, 10 anni di tempo, per organizzarci e poter finalmente imparare a collaborare con Dio nella realizzazione dei suoi propositi. Amen? Bene, chiudiamo un attimo gli occhi, per favore. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Padre, nel nome di Gesù voglio pregare per questi cari stamattina, Signore. E voglio pregare affinché la Tua parola possa essere profondamente scolpita nei loro cuori, nella loro mente, nella loro coscienza, Signore, così che lo Spirito Santo possa motivare ognuno di questi cari ad andare nella giusta direzione, a comprendere per rivelazione quali sono i propositi che Tu hai per la loro vita, quei propositi profetici che hai stabilito fin dalla fondazione del mondo, che possono essere rivelati, così che loro possono imparare a collaborare con Te sempre di più, affinché Tu possa trasformare il clima di questa nazione e fare in modo che anche in Italia possa essere prodotto un potente risveglio spirituale nel nome di Gesù Cristo, Signore. E Padre, grazie per la libertà dello Spirito Santo, grazie per questa opportunità, diamo a Te la lode e la gloria nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Possiamo leggere qualche verso insieme? Il primo verso che leggiamo, lo leggiamo nella lettera, non è la lettera, in Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 1. Parleremo di intercessione profetica. Dio sta suscitando movimenti di preghiera in tutto il mondo. Fate attenzione a questo. Ogni grande movimento suscitato da Dio, diciamolo assieme, ogni grande movimento suscitato da Dio o provocato da Dio, in ogni tempo e in ogni luogo, è sempre stato preceduto da un'intensa attività di preghiera. Sempre. Siccome Dio vuole promuovere un potente risveglio nella nostra nazione, Dio sta suscitando un potente movimento di preghiera anche in Italia. In America si riempiono gli stadi, 400.000 persone che pregano assieme, 2 giorni, 3 giorni, pregano e digiunano assieme. In Africa non ve lo dico, in Africa non si conta il tempo, loro hanno la preghiera come stile di vita, pregano ore, 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 ore. Non ci riesci, tu come europeo non ci riesci a starci appresso. Hanno una concezione della preghiera diversa dalla nostra. Ho avuto il piacere di incontrare e di pregare con persone della chiesa di Yongicho, che non erano ministri, erano semplici credenti, e loro si appartavano dalle 4 alle 8 ore al giorno per pregare. Siamo molto lontani da questo. Poi perché, diciamo, noi le nostre chiese non crescono? Mentre invece in altri paesi abbiamo chiese enormi. Ora, al di là della chiesa enorme, che pure è importante, è la percentuale dei credenti, dei nati di nuovo presenti in quella nazione, che fa la differenza. Brasile,
Il Brasile ha il 30% della popolazione nata di nuovo. Argentina, 32% della popolazione nata di nuovo. 32%, quasi il 50% della popolazione nata di nuovo. Kenya, 30 milioni di nati di nuovo, e lo chiamiamo il terzo mondo. Etiopia, 27 milioni di nati di nuovo, e gli ultimi 15 milioni negli ultimi 10 anni. Sono dati statistici impressionanti. Siamo stati in Romania, chiese di migliaia, villaggi e paesi rumeni dove il 75%, dove il 75% della popolazione era convertita. In Cina, in Sud America, Dio sta facendo cose straordinarie. Gloria a Dio per questo. Ma ora è giunto il tempo dell'Italia. In Italia abbiamo più o meno lo 0,8% della popolazione nata di nuovo. 0,8%, secondo le mie stime. Una miseria. Qualcuno dice l'1,3%, ma anche se fossimo l'1,3%, siamo comunque veramente pochi. E come dice qualcun altro, pochi sì, ma ben divisi. I missiologisti, quelli che studiano la missione, dicono che quando in una nazione la percentuale di convertiti è pari o al di sotto del 4%, quella è una nazione pagana che ha bisogno di grandi interventi soprannaturali da parte di Dio. Noi siamo molto lontani dal 4%. Questa nazione ha bisogno di grandi interventi da parte di Dio. E benché si dica cristiana sotto il profilo cattolico, siamo molto lontani dal tipo di cristianesimo che Dio intende essere tale. 15 anni fa, è l'ultimo dato che vi do, poi leggiamo il verso, 15 anni fa in Italia avevamo circa 800.000 nati di nuovo e 3.500 chiese evangeliche, pentecostali. Oggi, 15 anni dopo, abbiamo 5.500 chiese, ma sempre 800.000 nati di nuovo. 2.000 chiese in più, ma sempre gli stessi credenti. Le chiese si sono quasi moltiplicate, raddoppiate, ma i credenti sono sempre gli stessi. Questo significa che le chiese nascono e crescono non per evangelizzazione, ma per divisione. Questi sono dati che devono farci riflettere su quella che è la condizione della Chiesa italiana e di quelli che invece sono i propositi che Dio vorrebbe realizzare.
Amen? Può l'Italia essere risvegliata? Certo che sì. Dio desidera che l'Italia sia salvata? Ma certo che sì, Dio non si è dimenticato degli italiani, Dio ama gli italiani. E vi dirò una cosa, dulcis in fundo, come si dice in genere, l'Italia sarà una nazione che sarà ricordata per uno dei più grandi risvegli spirituali della storia del genere umano. No, dovreste emozionarvi un po' di più per questo. L'Italia sarà ricordata come una di quelle nazioni che ha vissuto uno dei più grandi risvegli spirituali della storia del genere umano. E sapete una cosa? Tu dovrai essere un protagonista di questo risveglio. Noi insieme dobbiamo essere protagonisti di questo risveglio. Se Dio avesse voluto fare le cose in fretta e per bene, le avrebbe fatte da solo. Ma non so per quale motivo ha scelto noi. Ma se ci ha scelto, noi abbiamo da un lato il privilegio di essere stati scelti da Dio per realizzare questi propositi, ma dall'altro lato una grande responsabilità di fronte a Dio e alla nostra nazione. Dì alla persona che è al tuo fianco, goditi il privilegio di essere stato scelto.
ma assumiti la responsabilità di questo privilegio.
Avete trovato Ecclesiaste 3?
Sì. Ecclesiaste 3, dal verso 1, solo il verso 1, per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo.
Ora io vorrei leggere questo verso con voi dalla King James, che lo dice un tantino diverso. Dice, per ogni cosa c'è una stagione, non dice un tempo, ma dice una stagione, ed un tempo per ogni proposito sotto il cielo. Sotto il cielo ci sono dei propositi. E ogni, come diceva il canto di prima, ogni nuova stagione porta una rivoluzione. Ogni nuova stagione reca con sé una nuova rivelazione. Dite rivelazione. Cos'è una rivelazione? Una rivelazione è un modo, il modo attraverso il quale Dio ci mette a conoscenza delle cose che sono nel suo cuore, i suoi progetti, i suoi propositi. Quelle cose che occhio umano, l'occhio naturale non ha visto, non può vedere, che le orecchie umane, naturali, non possono dire, che non sono mai neanche state immaginate dall'uomo, sono proprio quelle che Dio ha preparato per noi e intende rivelarcele. La conoscenza per rivelazione è una forma di conoscenza soprannaturale, maggiore di quella naturale, che va al di là della nostra capacità di immaginazione. E quindi se noi vogliamo comprendere cosa c'è nel cuore di Dio, quali sono i suoi propositi, dobbiamo ricevere questa rivelazione. La rivelazione di quello che c'è nel cuore di Dio, che Dio intende realizzare in questa specifica stagione spirituale nella nostra nazione. Quali sono i propositi che Dio ha per l'Italia sotto il cielo? Qual è la stagione spirituale nella quale stiamo vivendo? Sapete che così come esistono delle stagioni naturali, allo stesso modo esistono delle stagioni spirituali. E così come noi ci vestiamo in maniera adeguata al clima di ogni stagione, non ci vestiamo in inverno come ci vestiamo in estate, sarebbe strano, e così come noi mangiamo cose diverse in diverse stagioni perché ogni stagione ha i suoi frutti, allo stesso modo noi dobbiamo imparare a capire in quale stagione spirituale ci troviamo per poter collaborare adeguatamente con lo Spirito Santo. Molte chiese, non lo dico con gioia, ma molte chiese o molti ministeri stanno ancora lavorando come se ci trovassimo in stagioni precedenti. Invece di stare lì ad ascoltare quello che lo Spirito Santo ha da dire oggi alla Chiesa, stanno ancora lavorando su cose che lo Spirito Santo ha detto alla Chiesa di una generazione, due generazioni, cinque generazioni, 10 generazioni fa. Entri in certi ambienti ecclesiastici, non lo dico per polemica, ma lo dico per constatazione, per fare in modo che possiamo capire l'importanza di questo, di stare al passo dello Spirito Santo. Entri in alcuni ambienti ecclesiastici e sembra di essere tuffato con la macchina del tempo 50, 60, 80 anni fa. Hanno sempre le stesse panche, hanno sempre gli stessi messaggi, hanno sempre gli stessi cantici, che hanno fatto la differenza in quella generazione, ma che probabilmente non sono più adatti alle nostre generazioni. Il messaggio è sempre lo stesso, il Vangelo è unico nel suo genere, non negoziabile, insostituibile, ma ha bisogno di essere presentato in maniera adeguata alla generazione attuale. Fare in modo che l'otre sia un otre fruibile nella nostra generazione.
Quindi fare attenzione a ciò che lo Spirito Santo sta cercando di dire oggi alla Chiesa, in modo tale da essere al passo con lo Spirito Santo. Ci siete? No, pensavo che fosse andati. Ezechiele 22, versetto 30. Ed io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse la cinta, il muro di cinta, e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, affinché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Dio sta cercando oggi, in questa stagione, in questa precisa stagione spirituale, Dio sta cercando uomini e donne che sappiano porsi sulla breccia alla presenza di Dio, a favore del paese, a favore della nostra nazione, a favore della vostra città. Fare in modo che attraverso l'intercessione di questi uomini e donne che sanno stare sulla breccia della sua presenza, Dio possa realizzare i suoi propositi redentivi. Ci siete? Gesù non è morto per salvare 5-6 mila persone. Gesù non è morto per salvare 800 mila nati di nuovo. Gesù è morto per salvare l'intera umanità. Dio è interessato alla salvezza di intere nazioni. Seconda Cronache 7:14 dice delle cose molto importanti. Questo è il verso di base per la nostra rete nazionale. Quanti lo sapete a memoria? Seconda Cronache 7:14 comincia con una condizione ben precisa: se, dite se, se, conditio sine qua non, una condizione che bisogna adempiere, se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, torna indietro dalle sue vie malvagie, allora, dopo di aver adempiuto queste condizioni, allora io ascolterò dal cielo, perdonerò il loro peccato e, la cosa che ci interessa di più, guarirò il loro paese. L'Italia ha bisogno di una profonda guarigione divina. Attraverso l'intercessione di questi uomini e donne che sanno stare sulla breccia, lo Spirito Santo vuole e può trasformare il clima spirituale, il clima politico, il clima economico e il clima sociale della nostra nazione e fare in modo che l'Italia diventi veramente una manifestazione tangibile del Regno di Dio. Questa è una buona notizia, ragazzi. O siete troppo concentrati? Come i pomodori. Io sono abituato alla reazione siciliana, un po' più calorosa. Dì alla persona che è al tuo fianco, da adesso puoi dire amen, gloria a Dio, grazie Signore, alleluia, puoi alzare le mani, fare... Sapete, la parola va ricevuta, ricevuta. Voglio spiegarvi una cosa, cieli aperti sull'Italia. L'intercessione deve essere profetica, dite intercessione profetica. Perché profetica? Secondo voi, quindi dovremmo essere tutti profeti? Non è questo quello che è. L'intercessione profetica perché l'intercessione profetica anticipa i propositi di Dio. Cioè l'intercessione è profetica perché gli intercessori vedono le cose nello spirito prima che queste accadano. Ci siete? Vi è mai capitato di avere una rivelazione? Una rivelazione di cose che Dio intende fare nel futuro? La profezia è questo, l'intercessione profetica ti mette in grado di vedere nello spirito, per rivelazione, le cose che Dio, i propositi che Dio intende realizzare da qui a un mese, da qui a 6 mesi, da qui a 1 anno, da qui a 5 anni, da qui a 10 anni. E tu dici wow! Nel momento in cui Dio te le rivela, tu apri i tuoi occhi spirituali, le guardi e dici wow! Effetto wow! E dice, wow, guarda Dio che cosa vuole fare, wow, mi piace sta cosa. Signore, voglio collaborare per fare in modo che questo proposito si possa realizzare. E allora tu, che l'hai visto nello spirito, che l'hai compreso per rivelazione, cominci ad essere un collaboratore di Dio. nella realizzazione dei suoi propositi e cominci a pregare affinché quella cosa, quel proposito che Dio ti ha mostrato si può, nello spirito si possa realizzare in maniera pratica. Lo preghi e poi ne parli ad altri e dici, sai, Dio vuole fare questa cosa. Diventi un comunicatore, diventi un profeta, un comunicatore di quelli che sono i propositi del cuore di Dio e cominci a contaminare altri spiritualmente parlando affinché anche loro possano essere attratti dal proposito di Dio. Quello che sto cercando di fare stamattina con voi, fare in modo che vi possiate unire a questa strategia, a questa visione, fare in modo che questi propositi che Dio ha non siano solamente di pochi ma di tutti, così che tutti possano collaborare. C'è un verso importante su questo, lo leggiamo. Prima Cronache 12:32. Dei figli di Issacar. Qual era la peculiarità di questi figli di Issacar? Capaci di capire i tempi, in modo da sapere quello che Israele doveva fare. Conoscevano i tempi e conoscevano cosa Israele doveva realizzare, cosa doveva fare. Se io facessi una domanda a ciascuno di voi: conoscete il tempo spirituale, la stagione spirituale nella quale attualmente stiamo vivendo? Siete stati in grado di identificare quali sono i propositi che Dio ha per questa stagione spirituale? Altrimenti siamo tagliati fuori, altrimenti viviamo una vita religiosa. E benché possiamo dire di aver messo Dio al primo posto nella nostra vita, questa è una dichiarazione che non rispecchia la verità. Perché se non siamo in grado di collaborare con lo Spirito Santo, in effetti siamo tagliati fuori. Quindi la prima cosa che dovremmo fare, ognuno di noi dovrebbe fare, sia a livello individuale che come famiglia e poi come Chiesa, è stare tutto il tempo necessario, fate attenzione a questo, stare tutto il tempo necessario davanti a Dio, alla sua presenza, per ottenere la conoscenza per rivelazione di qual è il tempo spirituale nel quale stiamo vivendo e quali sono i propositi che Dio vuole realizzare in noi e attraverso di noi. Quali sono i propositi di Dio per la tua vita? Quando tu preghi e dici, Signore, sia fatta la tua volontà, di che volontà stiamo parlando? Quando si parla della volontà di Dio, si parla di esprimere il governo di Dio. Si parla di fare in modo che quello che Dio ha pianificato si possa realizzare. Quando tu preghi per i tuoi figli, o preghi per tua moglie, o preghi per i tuoi nipoti, preghi in maniera superficiale o preghi con la consapevolezza di quelli che sono i propositi che Dio ha realizzato per la loro vita, ha preparato per la loro vita? Perché una cosa è dire, Padre, ti prego per mio figlio che tu lo possa benedire, e un'altra cosa è dire, Padre, io ti ringrazio perché tu hai chiamato mio figlio in maniera specifica alla realizzazione di questo proposito, sapendo qual è il proposito. E tu non stai facendo altro che spingere tuo figlio o tua figlia nella giusta direzione. La direzione che lo metterà in grado di realizzare la perfetta volontà di Dio. Thank you, Jesus. Come siamo col tempo? 10 minuti? Quanti mi date 10 minuti? Vediamo, alzate la mano, tenete la mano alta, 10, 20, 30, 40, 50, abbiamo un po' di tempo, ce l'abbiamo. Vi dico le ultime due cose, non ci credete. A quanti sta facendo bene quello che stiamo dicendo? Vorrei leggere qualche altro verso con voi, in Abacuc capitolo 2. Abacuc, in Sicilia si dice vado cuc, Abacuc, va cucchite, Abacuc capitolo 2 versetti dall'1 al 3 dicono, mi metterò di sentinella, la mia versione dice io starò al mio posto di guardia. in piedi sulla fortezza a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione, incidila bene su tavolette, sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà.
Amen.
È una visione per un tempo già fissato. Quando qui si parla di visione profetica, si parla di visione profetica. Visione profetica è una visione che parla di qualcosa che dovrà avvenire nel futuro, come Enoch. Qualcosa che dovrà avvenire nel futuro, ma Dio te lo anticipa, te lo fa vedere prima che questo accada, in maniera tale che tu possa prendere coscienza della visione. Abbiamo bisogno di prendere coscienza della visione che c'è nel cuore di Dio. Voglio spiegarvi il ciclo dell'intercessione. Dove nasce l'intercessione? La vera intercessione, dove nasce? Forza, ditemelo. Secondo voi, dove nasce la vera? Dal cuore. Dal cuore di chi? Brava. La vera intercessione nasce dal cuore di Dio. Dal cuore di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, viene depositata nei nostri cuori. E nel tuo cuore nasce la passione, il desiderio, la fede, la collaborazione. Tu dici: wow! Dio mette quello che c'è nel suo cuore, per mezzo dello Spirito Santo, Dio mette quello che c'è nel suo cuore nei nostri cuori. E noi li preghiamo, quindi dal cielo arriva sulla terra per mezzo dello Spirito Santo, da Dio arriva nei nostri cuori. Poi noi dalla terra li preghiamo e per mezzo dello Spirito Santo ritornano a Dio e il ciclo si è concluso. Quindi tu stai pregando non secondo la tua volontà, ma secondo la volontà di Dio. Non stai pregando per spendere nei tuoi piaceri, ma stai pregando per spendere nei suoi piaceri. E quando tu preghi in accordo con la sua perfetta volontà, la preghiera che tu fai non può fare altro che essere esaudita. Ci voleva un applauso a Gesù qua per questo. Thank you Jesus. Quindi questo che significa? Che non possiamo più pregare per i nostri bisogni? Certo che sì. Noi preghiamo per i nostri bisogni, ma dobbiamo imparare anche a pregare per i bisogni degli altri, ma soprattutto pregare per quelle che sono le priorità che Dio considera essere tali. Quindi pregare cuore a cuore con il cuore di Dio. Arriva la conclusione, cari. Quello che Dio intende realizzare lo si può fare, lo si può realizzare solo se Dio trova uomini e donne che sono disposti a collaborare con Lui, che sanno stare sulla breccia della Sua presenza. Ora, qualche tempo fa stavo pregando in campagna, io di solito me ne vado in campagna a pregare quando il tempo lo permette, mi porto i miei due cagnolini di 65 kg appresso, li lascio lì che loro pascolano come le pecore, mangiano tutta l'erba. E io prego. In una di queste preghiere personali mi stavo lamentando col Signore. Ero lì sul mio posto di guardia come una sentinella e mi stavo lamentando con il Signore per quanto concerne la situazione economica, la situazione politica. Quanti vi lamentate con Dio di questo? Tutti siamo bravi a lamentarci. E Dio mi disse: guarda le cose da una prospettiva diversa. Sapete, dobbiamo imparare a non guardare le cose da una prospettiva naturale, ma dobbiamo imparare ad inquadrare le cose da una prospettiva soprannaturale. Noi non dobbiamo essere dei termometri, ma dei termostati. Non possiamo essere influenzati da quello che accade nel mondo, ma dobbiamo essere in grado di pregare e influenzare le cose che accadono nel mondo. E la vera autorità ce l'abbiamo noi. E lo Spirito Santo mi disse: non chiamare le cose che sono come sono, impara a chiamare le cose che non sono come se fossero. E mi disse: fai una dichiarazione apostolica su questa nazione. Io dissi: Signore, cosa vuoi che io dichiari? E il Signore mi disse: dichiara, e questo è qualcosa che deve essere diffuso in tutto il corpo di Cristo, dichiara: l'Italia è una terra di delizie. Dichiara: l'Italia è una terra di delizie. Non sarà o diventerà, nel proposito di Dio, l'Italia è già una terra di delizie. Sapete che significa Eden, paradiso? Il termine Eden o paradiso tradotto in italiano vuol dire terra o luogo di delizie. Dio vuole fare in modo che l'Italia diventi una manifestazione concreta e tangibile del paradiso, dell'Eden, del regno di Dio. L'Italia è una terra di delizie. Cominciamo a dirlo assieme, per favore. L'Italia è una terra di delizie. Noi parliamo un linguaggio soprannaturale, noi non chiamiamo le cose che sono così come sono, ma chiamiamo le cose che ancora non sono come se fossero, perché questo riguarda il proposito di Dio. Se vuoi il cane, non chiamare il gatto. E poi il Signore mi disse: leggi Gioele capitolo 2, versetti 28 e 29, dove c'è scritto: negli ultimi tempi avverrà. Possiamo leggerlo, caro? Gioele 2, 28, ultimo verso, poi preghiamo. Grazie per aver avuto la pazienza di ascoltarmi fino adesso. Ora, Gioele 2, 28, la profezia di Atti pure, no? Ora il giorno 18... giorno 18 gennaio, sabato 18 gennaio, saremo impegnati qui nella vostra bellissima chiesa, vostro bellissimo locale di culto, a pregare insieme con tutte le altre realtà di Torino e provincia, Piemonte. Ci saranno diversi pastori. Venite a pregare. Preghiamo insieme affinché i cieli su questa nazione possano essere aperti. Faremo delle dichiarazioni insieme, dichiareremo quello che c'è nel cuore di Dio. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni. Quanti sognate qui? Alzate la mano. Tutti quelli che sognate, siete tutti vecchi. I giovani avranno delle visioni. Io ho una visione che brucia nel mio cuore. I vostri giovani avranno delle visioni. Quanti avete la visione di Dio nel vostro cuore? O vorreste che Dio condividesse con voi la sua visione? Il verso 29, per favore. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Verso 30. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande, terribile giorno del Signore. Dopo che lessi questi versi, il Signore mi dirà: chiunque accetterà di fare parte dell'esercito di intercessione che io sto promuovendo in questo paese, in questa nazione, avrà la doppia porzione di unzione. Vi dovrebbe entusiasmare questo. Questi versi che abbiamo letto adesso stanno per realizzarsi in Italia. Dio spanderà il suo spirito su questa nazione, sui giovani di questa nazione, sui vecchi di questa nazione. Farà in modo che i vecchi possano rivivere i loro sogni, e quello che era diventato un sogno, grazie all'unzione di Dio, diventerà una realtà tangibile. Gloria al nome del Signore. Thank you Jesus. Sapete, noi possiamo pregare, scusate, noi possiamo cantare. Gloria a Dio per i cantici, le bellissime voci. Avete questa ragazza Karen, dov'è? Eccola. Quanto costi ti vorrei comprare? Quanto costi ti vorrei comprare? Ti porterei con me anche l'altra che ha cantato prima, Maria Cruz, bellissima voce. Però se questi talenti non sono sostenuti dall'unzione e non sono sostenuti dall'intercessione e dalla preghiera, potranno fare poco effetto, ma con l'intercessione avranno una eco molto più vasta. L'evangelizzazione è impossibile che le persone siano salvate se non attraverso l'evangelizzazione, ma per fare in modo che la nostra evangelizzazione sia efficace abbiamo bisogno di intercessori che pregano affinché gli evangelisti possano fare quello nella potenza dello Spirito Santo, accompagnati da segni, miracoli e prodigi. Quindi ogni cosa deve essere impregnata, battezzata nella preghiera, nell'intercessione. E io voglio chiedervi stamattina: avete le orecchie aperte? Il cuore aperto? Vorrei chiedervi stamattina: quanti volete essere arruolati in questo esercito di intercessori che Dio sta suscitando in questo paese? Cioè, ma io ne faccio già parte. Benissimo, alza la mano. Gloria a Dio. Alzatevi in piedi, per favore. Però state prendendo un impegno reale. Nel momento in cui avete alzato la vostra mano, lo Spirito Santo ha segnato il vostro nome. Questo significa che parteciperete agli incontri di intercessione. Questo significa che a casa vostra pregherete, questo significa che prenderete del tempo qualitativo per stare alla presenza di Dio e fare in modo che Dio possa usarvi per cambiare, per trasformare il clima di questa nazione. Amen? Praise the Lord. C'è una preghiera, io voglio pregare affinché ognuno di voi possa ricevere la doppia porzione di unzione per poter stare alla presenza di Dio e vedere i cieli aperti. Per favore, alzate le vostre mani. Cominciamo dolcemente a parlare in altre lingue. Praise the Lord. Un po' d'acqua. Praise the Lord. Parliamo dolcemente in altre lingue, per favore. Praise the Lord. Urama bashara bakara bavasera baravasha. Desideralo, desideralo nel profondo del tuo cuore. Alza le tue braccia verso il cielo e digli: eccomi Signore, Padre mio, eccomi, sono qui Signore, voglio mettermi a tua disposizione stamattina. Grazie per questo privilegio enorme che tu mi stai concedendo di essere un tuo collaboratore, di poter entrare alla tua presenza, di stare alla tua presenza sulla breccia per vedere la mia nazione, il mio paese essere salvato. Dillo a parole tue, ma dillo. Dillo: Signore, grazie per aver scelto me. Grazie perché stamattina mi darei la grazia di poter avere una intercessione efficace. Grazie che tu metti su di me una doppia porzione di unzione attraverso la quale mi equipaggi in maniera soprannaturale a vedere le potenze del cielo essere scrollate nel nome di Gesù, a vedere ogni influenza esercitata da principati e potestà su questa nazione essere legata nel nome di Gesù e fare in modo che il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta come in cielo anche in Italia. Alleluia. Comincia a pregare dolcemente in altre lingue. Praise the Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Alza le mani verso il cielo. Sapete, le nostre mani alzate verso il cielo significano che siamo pronti a ricevere qualcosa. Sei pronto a ricevere la doppia unzione? Siete pronti a ricevere una doppia unzione che vi permetterà di intercedere in maniera soprannaturale, intercedere in maniera profetica? Io prego che i vostri occhi spirituali siano aperti nel nome di Gesù.
affinché possiate vedere le cose che Dio vi vuole comunicare nello Spirito. Prego che le vostre orecchie spirituali siano aperte. Applico il potere del sangue di Gesù Cristo sui vostri occhi spirituali, sulle vostre orecchie spirituali, così che possiate essere equipaggiati e potete essere capaci di vedere, di udire le cose che lo Spirito Santo vi vuole mostrare. Padre, grazie per questi intercessori, Signore. Grazie per questi uomini e donne che diventeranno sempre più sensibili alla Tua presenza. Uomini e donne che stanno sulla breccia alla Tua presenza a favore di questo paese affinché Tu lo salvi. Padre, io prego che la Tua promessa della doppia porzione di unzione possa essere pienamente realizzata in ognuno di loro ora, nel nome di Gesù, Signore. Che ognuno possa ricevere nello Spirito questo equipaggiamento soprannaturale, una doppia porzione di unzione di Spirito Santo, così che possano pregare e vedere i cieli aperti su questa nazione. Signore, vogliamo benedire in maniera speciale Torino, Signore. Pregare che ogni forma di influenza negativa esercitata da Satana su questa città sia legata, sia rotta, sia piegata nel nome di Gesù, così che il tuo regno venga e si diffonda, Signore. Preghiamo che il numero di convertiti in questa città si moltiplichi nel nome di Gesù in maniera esponenziale e soprannaturale, e che ogni opposizione satanica sia rimossa nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Thank you, Jesus. Per favore, alzate le mani verso il vostro pastore. Praise the Lord. Quanti amate il vostro pastore? Preghiamo per lui. Paciocco, vieni qua. Sapete, io credo che i sogni che Dio ha messo nella vita di quest'uomo cominceranno a realizzarsi in maniera soprannaturale. I sogni rivivranno nel nome di Gesù. Quelle cose che Dio ha messo nel suo cuore, che fino adesso non sono mai state realizzate, ora, dite ora, ora, in maniera assolutamente soprannaturale, per la potenza dello Spirito Santo, verranno in totale piena manifestazione nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, ditelo, cominciate a proclamare parole di benedizione nella sua vita. Padre, io ti ringrazio per Franco Drago, per quest'uomo, Signore, che ha speso la sua vita, la sua esistenza per te, Signore. Quest'uomo nel quale, Signore, tu hai posto i tuoi sogni, la tua visione, Signore. Quest'uomo nel quale adesso brucia il desiderio di appartenere a te, alla realizzazione dei tuoi propositi, Signore, di essere anche parte della rete nazionale. Io lo voglio benedire e prego, Signore, che la tua unzione su di lui raddoppi nel nome di Gesù, che lui possa vedere il numero dei membri della sua chiesa essere raddoppiati nel nome di Gesù, il numero degli intercessori essere moltiplicato e i sogni che tu hai messo nel suo cuore essere realizzati appieno nel nome di Gesù in maniera assolutamente soprannaturale. Padre, non per forza né per potenza, ma per il tuo spirito, la tua unzione che lo equipaggia in maniera soprannaturale, tu allarghi la sua visione, Signore, gli dai la capacità di vedere nello spirito le cose, i propositi che hai preparato per lui, per la sua chiesa, per questa città, per questa nazione, Signore, così che lui si possa muovere insieme ai suoi cari, insieme alla sua chiesa, in maniera armoniosa con lo Spirito Santo, e vedere appieno, Signore, la realizzazione della tua perfetta volontà nella sua vita. Lo benedico con queste parole, lo benediciamo con queste parole e prego, Signore, che tu lo sostieni, gli dia forza e gli dai la grazia di arrivare a 120 anni nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Facciamo un forte applauso a Gesù. Dio vi benedica.